sensori, ecco, quel bisogno di legittimazione non viene mai a cessare per chi la corona ce l'ha sulla testa. Vale un po' per tutti, e ne sa chi perde corona in testa, tra le altre cose. Perché la monarchia non riesce a consolidare fino in fondo, o meglio, come invece accade con i rispettai francesi, fino in fondo il suo potere prevalendo sui partner antagonisti la nobiltà feudale, che poi è quella che controlla il territorio. E questo dato politico c'entra molto con la storia religiosa. Qui un piccolo particolare concreto o banale. Elisabetta, non c'è bettola antica che non o castello che non abbia ospitato Elisabetta in qualche momento. Ed è sostanzialmente vero. Quando un re si sposta vuol dire che ha bisogno di andare a rinfrescare continuamente il concetto che lui è il re, io sono il re e tu sei tu. E tu sei subito, per quanto di prima categoria. Se no, se ne sta a governare a casa propria. È una caratteristica dei re del Medioevo e man mano che lo Stato moderno si crea e il potere si centralizza, nascono delle capitali ferme, immobili, con i loro apparati tradotti, contenuti in bei palazzi. Bene, e questo è. Secondo, il discorso religioso in chiave protestante entra nel discorso politico, diventa anzi una componente fondamentale del discorso politico. Perché dico in chiave protestante? Perché il discorso che si usa nella propaganda, oltre che nelle discussioni nel Parlamento o nei documenti del re, il discorso è potentemente basato sulla scrittura, perché per il mondo della riforma è la scrittura, per quanto quella inglese sia una riforma, non così quella scozzese, però un pochino meno radicale, però il discorso della scrittura è forte, la scrittura è il criterio. Va da sé che quando la scrittura viene impugnata per un discorso politico dal quale il conflitto è tutt'altro che assente, quel che viene meno, meglio, quel che viene meglio, quel che viene più facile usare è l'Antico Testamento, Dio della Bibbia. Ecco, le Bibbie che ora sono non più in latino ma in lingua volgare, in inglese, Giacomo I curerà l'edizione fondamentale traduzione della Bibbia, ed è quella Bibbia che sta, il libro che sta nelle famiglie, nella cui prima pagina si scrivono, si compila una sorta di piccola genealogia familiare, ha dominato ad ogni morto, ecco. È un topos della letteratura, i padri della Mayflower e via via. Soprattutto questo, soprattutto nelle espressioni più radicali, e qui il terzo concetto, è la natura composita del mondo religioso inglese dopo la Riforma. Mondo nel quale convivono la Riforma accreditata dal e che accredita la corona, ovvero la Chiesa anglicana, una chiesa che soprattutto da Elisabetta in poi recupera tutta una serie di cose anche banalmente materiali, qualche paramento, qualche assomiglia ancora abbastanza la figura del prete anglicano, del vescovo anglicano, a quella del collega cattolico. È stata veramente un tipo di, è un ammorbidimento che asseconda anche desideri percepibili nel corpo della società. Ecco, questo spezzone è quello che verrà definito più la Chiesa Alta, ecco, è la Chiesa dei Vescovi nominati dalla Corona del Corpo. Questa componente convive con quella che invece vuole ripulire, è quella che si fa all'epoca di Edoardo VI e maggioritario quantomeno è appoggiata dal potere, e poi da Elisabetta in poi, diciamo che resta più ai margini. Chi vuole purificare da elementi troppo cattolici la riforma, la vita religiosa inglese, e la Chiesa dei Puritani è la componente, una componente importante, non tanto nella nobiltà quanto nella borghesia mercantile, artigiani, sono quelli che la cui vita rispecchia più da vicino quel modello di, e sono quelli vestiti di nero, lei, come i loro colleghi olandesi nei tanti ritratti, che sono delle gran belle fonti. Ecco, i ritratti e in genere le opere figurative sono una delle fonti, una delle poche fonti che mi piacerebbe proiettare alle lezioni, ecco, perché dicono qualcosa che non è sempre facilissimo descrivere a parole. Ecco, sono quelli che durante la domenica ogni divertimento è illecito. Si sta a casa, il riposo va osservato rigidamente, un po' come lo Shabbat, rigidamente, non lavorando e neppure divertendosi, leggendo la scrittura. Ne troviamo di figure del genere nel romanzo tardo settecentesco e ottocentesco, in genere nella veste di pessimi mariti che le fanno vedere i sorsi verdi a giovani mogli capitate in castelli di campagna. Questo. Non do riferimenti precisi perché non me li ricordo al momento, però ricordo molto bene di aver letto cose di questo genere. Puritani in Inghilterra e presbiteriani in Scozia. Il mondo in cui la figura del vescovo non esiste più, è stata eliminata, in cui vi sono pastori, o addirittura in Scozia, dove la riforma è molto radicale, di preferenza predicatori e piccoli gruppi di anziani che sono laici a guidare le congregazioni, le chiese. E poi la terza componente di questo, la terza componente di questa compresenza, cioè i cattolici che si trovano un po' a tutti gli strati della società. Ci sono dei nobili che continuano ad essere cattolici, avranno cappella nelle loro tenute in un periodo in cui la messa, dove faranno dire messa, è un classico anche questo lo trovate nel romanzo. La stanza segreta è detta di ogni, della casa di campagna, del castelletto, della residenza di campagna, è detta spesso anche la stanza del gesuita, perché i gesuiti sono una componente, il più papale degli ordini religiosi, che è stata espulsa, e i giovani cattolici inglesi che vogliono diventare gesuiti devono diventarlo all'estero. Ecco, e come dire, la stanza del gesuita è la cugina del passaggio segreto che porta al luogo in cui la monaca era stata segregata, altro topic della letteratura, quando arriva l'illuminismo, ma anche prima. Ecco, compresenza. Ecco, la compresenza resa possibile dal fatto che la logica del continentale, del dettato di Augusta, ovvero cuius regio eius et religio, sovrano cattolico fuori tutti gli altri, sovrano protestante fuori i cattolici e i protestanti che non sono di quella variante lì. Ecco, in Inghilterra e poi nel Regno Unito d'Inghilterra e di Scozia, da Giacomo in poi, ecco, quel tipo di norma non ha corso. E possiamo sempre domandarci e fare ipotesi se si tratti dell'innata tendenza della legge comune a non assolutizzare. Alcuni dicono che è una caratteristica proprio della cultura giuridica della Britannia, a questo punto prendiamola tutta, altri invece dicono, possono spiegarlo, col fatto che la corona non riesce mai a prevalere fino in fondo, perché al re capo della Chiesa continua a contrapporsi il Parlamento, che usa anch'esso tutte le parole della Bibbia che serve per proteggere i propri diritti costituzionali. Quella della Costituzione, non scritta, ma ben radicata in questo importante strato della società. In Scozia, come in Inghilterra, beh, in Galles è tutt'uno, e potremmo dire anche in Irlanda, dove una buona c'è, poi verrà un po' inghiottita da una nuova colonizzazione. Terre a ogni rivolta, terre irlandesi in premio a Lord riformati di un qualche genere. Per cui, diciamo, la componente apicale della libertà irlandese ha un potere sempre minore. Quel che ci importa è che la compresenza continua ad essere un dato stabile che richiede il perpetuarsi di un atteggiamento difensivo. Per questo in Inghilterra la propaganda antipapale è la più violenta tra tutte le esperienze. Dove c'è forza e sicurezza della forza non occorre alzare tanto la voce né agitarsi tanto. E questi sono i punti principali, diciamo qualcosa. Ah, ecco, è tollerante la riforma in Inghilterra? No, come non lo è da nessun'altra parte. L'intolleranza e la persecuzione per causa religiosa, e lo si capisce anche abbastanza bene alla luce di quanto detto sopra, comunque, è una caratteristica assolutamente trasversale. Riguarda cattolici, luterani, tempo della riforma tedesca, riguarda la Svizzera di Calvino e riguarda l'Inghilterra. Si può essere intolleranti anche se non vi è un apparato giuridico che esclude l'altro. Nel momento in cui qualcuno viene processato e convinto di eresia, ancora all'epoca del buon re Giacomo, può essere bruciato. Come all'epoca di re Giacomo, quantomeno nei primi anni del suo regno, poi negli ultimi anni scriverà a parziale ammenda, però nei primi anni del suo regno, proprio all'epoca del suo matrimonio, si trova a presiedere un importante processo contro le streghe e teorizza l'esistenza delle medesime e la necessità di punirle nel modo in cui le streghe vengono punite, ovvero il no. Non solo, ma scrive un trattato che si intitola Demonologia, dialogo e sulla è un dialogo sui guasti della magia, ma come il male maleficarum per l'inquisizione, è un vero e proprio manuale di magia. Sapete, quando si descrive ciò che si condanna, lo si descrive bene, si scrive un manuale su come si fa magia nera, sostanzialmente. Non a caso noi troviamo citato tantissimo il Malleus nei romanzi dell'orrore in genere, e nel fantasy di meno, nel genere horror, a partire da... era Lovecraft, si pronuncia così? Sì, ecco. Il nostro laureato, Dantan, è il massimo esperto, tra l'altro, di questo autore. Autore che scrive nel contesto della costa est degli Stati Uniti, proprio quella in cui la componente religiosa è quella colonizzata da persone che si allontanavano dalla madrepatria per motivi religiosi. Una religiosità che, e qui forse ricorderete, XVII secolo, in tempi non molto lontani da quelli di Re Giacomo, se non nella baia del Massachusetts, il processo di Salem, processo alle streghe. L'ambito è quello puritano. Comunità puritana, gruppo di puritani che si recano in America per costruire una società perfetta, un regime di cristianità riformata, potremmo chiamarlo. È una società in cui la piena cittadinanza è quella del cristiano convertito e di colui che è del cristiano convertito, in cui si seguono fino in fondo gli insegnamenti della Bibbia, mediati dal pastore, dal predicatore, in quel caso Cotton Mather. C'è molta letteratura su questo caso che continua ad essere la riprova che il mondo riformato non è un mondo tollerante. Non si parla solo di streghe, ma da Salem se ne devono andare anche i cattolici, oppure quelli che hanno una visione diversa della stessa riforma. Diciamo che la radice calvinista genera molte varianti, è una, ha una continua creatività interna, per così dire, che fa sì che le gemme siano tante, ma nel momento in cui nasce una gemma nuova si separa dal troppo, se ne va per conto suo, perché la tolleranza, almeno all'epoca, è per un bel po' di tempo, fino a tardo 700, diciamo, diremmo noi, fa fatica ad attecchire. Streghe, ebrei, ecco, gli ebrei non ci sono in Inghilterra, o meglio, ce ne sono, ma pochi, tornati alla spicciolata, perché sono un bel po' d'anni, 300, che sono stati banditi. Espulsione degli ebrei nel corso del migliore. E verranno invitati a tornare dall'esponente, è un esponente molto radicale della riforma, da Cromwell. Qui ricordo, dopo, rapidissimo, dopo la decapitazione di Carlo I, c'è un interludio in cui l'Inghilterra viene, l'Irlanda, vengono governate da un lord protettore che è praticamente il comandante delle truppe vincitrici, truppe che si ricordano per essere composte da puritani, ma lui non è un puritano. Lui è un congregazionalista, aderisce cioè ad una sorta di puritanesimo innestato dall'anabattismo. Non so se ne avete sentito parlare, ma gli anabattisti sono quella parte del mondo della riforma che porta fino in fondo il discorso evangelico, rifiuta il giuramento, rifiuta le armi, chiede che ci si converta solo quando si è consapevoli di quello che si fa, e per il fatto soprattutto di rifiutare il giuramento viene considerata politicamente sovversiva e pericolosa, perdente su tutto il continente, costretta alla fuga. Alcuni anabattisti sono andati in Inghilterra, qui hanno, si sono trovati bene, si sono inseriti in gruppi puritani e ne è nata piccola, in gruppi piccoli, però hanno una caratteristica che verrà largamente esportata in America, e in Inghilterra resterà minoritaria per motivi intuibili. Ritengono che il rapporto tra religione e politica non abbia senso, che il potere del sovrano non abbia bisogno della legittimazione, o meglio, che il potere del sovrano non abbia bisogno di essere puntellato da una società religiosamente unita, e qui c'è è la radice anabattista, quella sovversiva. I congregazionalisti, tutto sommato, sono una lontana anticamera del discorso liberale, quello che separa la Chiesa dallo Stato, in epoca in cui ancora è difficilissimo per un uomo di poter concepire, è troppo radicata la convinzione che il suddito deve giurare sulla Bibbia. Per i congregazionalisti non è così. Ecco, Cromwell governa non impone il congregazionalismo, governa il regime per 8 anni, il regime dittatoriale. L'Inghilterra, introducendo ad esempio il matrimonio civile, che è una cosa che poco si sa, e tutto sommato dando un relativo via libera ai vari gruppi di dissidenti e anche cattolici che all'interno della società inglese. Che cosa selezionare in termini di vita? Voi fino a dove arrivate col corso in letteratura?
Loro arrivano fino alla metà del 600 circa.
Fino alla metà del 600. Chiedevo.
Fino alla Glorious Revolution dal punto di vista.
Ecco, sì. Perché quello che succede dopo il 1660, a livello di politica alta, è importante perché ha sempre a che fare con la religione. Che cosa succede dopo il 1660 è la restaurazione. Fine della muore Cromwell, fine della sua dittatura, all'interno della quale comunque l'Irlanda che si è ribellata ha avuto i suoi buoni motivi e i suoi buoni motivi per pentirsi. Era questo a cui stavo pensando quando ho parlato di una nuova colonizzazione. E un vero e proprio saccheggio delle terre irlandesi, quindi il periodo dopo il 1660 vede tornare gli Stuart, che resteranno appunto fino alla gloriosa rivoluzione del 1688, anno in cui succede di tutto. Anni fa è uscito un delizioso libro intitolato 1688, in cui si mostra per quadri quel che succede un po' dovunque, anche in Cina in quel momento. Ed è divertente cercare le connessioni. Comunque, ha a che fare con la religione perché il ritorno degli Stuart è il ritorno di sovrani, Giacomo II, cresciuto alla corte del Re Sole, no, perdon. Carlo II, cresciuto figlio di Carlo I, cresciuto alla corte del Re Sole, non può essere cattolico se vuole essere il capo della Chiesa inglese ed essere re d'Inghilterra, però simpatizza fortemente A per i cattolici e B come suo padre per l'assolutismo. Credo di avervi detto che accennato alle parole che pronuncia, sentito da pochi, Carlo I nel momento in cui viene, proprio pochi minuti prima di essere decapitato, ve le ho dette.
No, hai detto a me.
Fa un discorso, lui che si è fatto portare sul patibolo vestito con due cappotti perché ha paura di tremare, che è freddo e che questo venga interpretato come paura, pronuncia un nobile discorso, c'è dentro quasi nessuno, però in quel discorso ho fatto tutto quello che ho fatto per il bene del mio popolo, il quale ha bisogno di essere governato, non di partecipare al governo. E parla della nobiltà come suo popolo. Ecco, Carlo II vorrebbe tanto riprendere la strada del padre. Non riuscirà perché verrà tenuto a bada e marcato stretto da un parlamento che da lì in poi continua a guadagnare terreno. Però, per quello che può, si dà da fare per dare mano libera, per quanto è possibile, togliere dal regime di minorità i cattolici e punire e ridimensionare, tenere a bada la componente radicale, puritani, Chiesa di Scozia. Ecco, gli Stuart venivano dalla Scozia, ma è destino che siano puniti dalla parte settentrionale della Britannia, perché un Parlamento che maneggia il discorso religioso molto bene non glielo lascia fare. C'è un continuo, ecco, c'è una lotta politica serrata in cui l'arma propagandistica viene utilizzata e in tutte le maniere che si fa, non soltanto discorso in aula, ma si fa pamphlet, si fa racconto, si fa cultura popolare. E questo va tenuto presente quando leggiamo le fonti. Si fa discorso sulla tendenza mai sopita e quasi innata nei cattolici a udire congiure, che sia le congiure papiste, il topos. Ecco, i gesuiti che si nascondono ordiscono congiure, e congiure che travolta si traducono nella congiura delle polveri, il cui fallimento continua ad essere tuttora celebrato, capite? È un discorso in cui, ecco, se diciamo che se la corona inglese si è legittimata con la riforma, il Parlamento si legittima a propria volta e crea un discorso sulla giustizia insita in un regime rappresentativo. Questo qualcosa di deve suonare, cioè si costruisce il discorso sulla rappresentanza. E voi capite, è questo il modo in cui, e anche a partire da questo che si capisce come mai i regimi liberali partano in anticipo in Inghilterra, aiutati in questo dalla progressiva interiorizzazione del discorso religioso e della sua traduzione in un discorso culturale. Vabbè, mettiamola così. Come andò a finire la vicenda degli, la vicenda, un altro piccolo punto, con presenza, ma chi non fa parte della Chiesa ufficiale, certo, non viene cacciato, può restare, ma è discriminato. Discriminazione politica, questa è una caratteristica, ovvero incapacità di accedere a tutta una serie di livelli della pubblica amministrazione. A lungo poi, man mano che la liberalizzazione della società e del Regno d'Inghilterra procederà, la discriminazione sarà sempre, dopo il 1688, tenderà a essere accantonata, restando proprio soltanto per alcune figure apicali, per il primo ministro e il cancelliere dello scacchiere. E anche ora che tutto sommato non è più valida per il primo ministro, se ricordate bene, Tony Blair ha finito di avvicinarsi al cristianesimo, io non so se sia proprio passato, insomma, solo dopo essere uscito dal numero 10, dopo aver concluso, adesso ci sta riprovando la carriera di primo ministro. E anche per quanto riguarda la corona inglese, ricordate, le polveri forse non siete troppo piccoli, all'epoca in cui Lady Diana era viva, quanto veniva chiacchierata la sua amicizia e la possibile influenza sulla madre del futuro re, una madre Teresa di Calcutta. Come andò a finire la vicenda degli Stuart? Beh, andò a finire quando un Giacomo cattolico, un Giacomo II, fa il salto, è cattolico, sposa una cattolica, cioè porta, diciamo, è una sorta di prova di forza. Vediamo se ci riesce, possiamo dirlo, dire così. Sposa una cattolica che vuole che il figlio venga cattolicamente allevato. Questa è la prova di forza definitiva nei confronti del Parlamento. Il re sigla delle leggi ignorando la necessità della loro conferma, ed è qui la gloriosa rivoluzione, lo buttano letteralmente a mare. Se ne andrà, gli Stuart finiscono ospiti del Papa, sono i protagonisti di un interessantissimo carteggio di Benedetto XIV con il cardinal Tenzin, in cui sostanzialmente Benedetto XIV avverte il cardinale francese, che è anche un altissimo esponente della corte, ministro del re di Francia, che insomma li sta tenendo buoni e non si faranno irretire da convincere a diventare nuovamente la bandiera di una rivolta contro la corona che ora è saldamente in mano ad un protestante. Ecco, è questo per quanto aggiungerei, ecco, ci sono alcune piccole, alcune bricioline, una o due bricioline ancora. E tutta questa serie di sfaccettature in qualche modo c'entra anche il richiamo alla componente gaelica, ecco, non è estranea neppure come elemento, l'ho accennato all'epoca della secondogenitura di Enrico VIII. Enrico VIII era il secondogenito di il primo, si chiamava Arturo, in con preciso richiamo a re Arturo. Uno dei primi modi in cui il padre di Enrico VIII, Enrico VII, aveva pensato per decorare la sua nuova corona con titoli di legittimità, era stato anche quello di costruzione di genealogie. Costruzione di genealogie che assomiglia molto, è un discorso che va molto vicino al discorso dell'invenzione della tradizione. Io mi sono stupita sin dalla volta che ho messo piede in un parecchi anni fa, più di 20, in un sito scozzese di quanta entusiasmo, di quanta pubblicità ci fosse sui giornali per ditte e persone che ti assicuravano la genealogia più lunga dell'universo. Lunga come la facciamo noi, non ve la fa nessuno. Andiamo in fondo alle vostre radici. E anche questo è un elemento di cui tenere presente, perché va a saldarsi a sua volta con il discorso religioso, cioè è un altro di quegli elementi culturali che poi costruiscono un'immagine culturale, lo stereotipo, se vogliamo. Ma il mondo della riforma, soprattutto nella sua parte scozzese, è stato fortemente influenzato, non nel momento in cui condanna le non nel momento in cui condanna le superstizioni, perché su questo si è molto, ma nel momento in cui rivendica, fa dell'indipendenza religiosa un punto di indipendenza politica. E qui possiamo, pensiamo tranquillamente anche, pensiamo anche all'attualità. Un'altra briciolina, però questa è più vicina alla contemporaneità, per la prima industrializzazione inglese. I puritani all'epoca di Elisabetta e dei successori erano molto, molto presenti nel mondo degli artigiani. E ricordiamo che tra gli artigiani c'è una speciale categoria di artigiani che stampano libri e sanno comporre libri o sanno fare incisioni. E nella prima industrializzazione, quella settecentesca, le braccia, cosiddette braccia, gli operai, i primi operai saranno spesso metodisti, un'altra variante dell'evangelismo radicale, nata all'interno dell'università ma diventata presente all'interno della specificatissimo modo della religiosità inglese. E poi io direi...
È finito, non ci vai.
Perché se no ci disperdiamo.
Ah, okay. Te l'ho chiuso.
Ok. Ok, sono quasi le 11:30, allora io ringrazio la professoressa Ferrari per essersi prestata a queste tre densissime, ultima ore di lezione. Un collega ha accettato, d'accordo sul fatto che queste registrazioni che